Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Calci e schiaffi e violenza psicologica oggi alle Camere, una legge per vietarli senza prevedere sanzioni per i genitori. 3 domeniche senza auto per la Klöntal, spesso soffocata dai turisti, la decisione della Landsgemeinde di Glarona. Le presidenziali in Romania dopo l'annullamento di quelle di novembre, avanti e di parecchio il candidato dell'estrema destra. L'offensiva a Gaza verrà intensificata, così il governo israeliano che prepara la risposta all'attacco missilistico degli Houthi di ieri. Formula 1, Gran Premio di Miami e doppietta McLaren con Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Schiaffi, calci, denigrazioni, l'educazione dei figli non deve passare da qui e il principio dell'educazione non violenta potrebbe presto essere fissato nella legge svizzera. Se ne discute infatti oggi in Parlamento a Berna. Chi fa prevenzione lo ritiene un passo importante, in particolare come segnale ai genitori. Alan Crameri.
Stress, delusione e rabbia accompagnano la vita di tutti, anche di chi ha figli.
Il fatto che sia definito il mestiere più difficile del mondo ai genitori proprio c'entra la problematica.
Gian Michele Zeolla è direttore dell'ASPI, la Fondazione per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia. Per lui è importante che i genitori abbiano la possibilità di acquisire competenze per non trasformare queste frustrazioni in violenze fisiche o psicologiche su chi dovrebbero educare.
Attraverso incontri, attraverso serate informative, formative, attraverso anche uno scambio aperto, sincero, autentico tra genitori e genitori.
Consultori e altre offerte per sensibilizzare potranno essere rafforzati se il Parlamento accetterà di introdurre il principio dell'educazione non violenta nella legge. Una modifica che non prevede multe o altre sanzioni per i genitori che sgarrano è prevista infatti nel codice civile, non in quello penale, con l'intento quindi di dare un segnale alla società. Ancora Zeolla.
È un segnale per noi fondamentale. Dove è stata introdotta questa legge? Parliamo della fine degli anni 70. Le violenze in ambito educativo sono drasticamente calate.
Come hanno dimostrato vari studi, quando la violenza è sistematica, aumenta il rischio di depressioni e dipendenze e diminuisce il potenziale di crescita emotiva e cognitiva.
Domeniche senza auto sul lago di Klöntal, niente sostegno finanziario per i bambini che frequentano le scuole private, sono alcune delle decisioni prese ieri dalla Landsgemeinde del Canton Glarona. Il freddo e il vento non hanno scoraggiato gli elettori che hanno partecipato numerosi alla tradizionale assemblea politica all'aperto, un evento che suscita grande interesse anche al di fuori del cantone. Paola Latorre.
È stata una Landsgemeinde abbastanza tranquilla. 12 le trattande discusse e al momento del voto l'Assemblea ha quasi sempre seguito le proposte del Governo e del Parlamento. Un'eccezione è stata la questione della partecipazione politica. Il Governo voleva abolire la gratuità dei mezzi pubblici per i partecipanti alla Landsgemeinde, ma il PS si è opposto, sostenuto dalla maggioranza dell'Assemblea. Altri temi legati a traffico e trasporti. In estate, a partire dal prossimo anno, la Klöntal, una valle che con il suo lago è una meta turistica molto amata e spesso sovraffollata, sarà chiusa al traffico per 3 domeniche. Braunwald, altra località turistica chiusa al traffico, potrà anche in futuro essere raggiungibile tramite una funicolare. Numerosi relatori sono poi saliti sul podio per affrontare una proposta legata alla scuola, che sarebbe stata un caso unico in Svizzera, un sostegno finanziario da parte del cantone ai bambini che frequentano scuole private, proposta nettamente bocciata. I glaronesi hanno inoltre approvato un testo che conferisce maggiori poteri alla polizia cantonale nei casi di violenza domestica. Pioggia e vento, diventato più forte sul finale, non hanno scoraggiato i partecipanti, che sono intervenuti numerosi. La Landsgemeinde, in quanto espressione pratica della democrazia diretta, continua a suscitare grande interesse anche al di fuori del cantone. Ieri, tra gli ospiti, il consigliere federale Albert Rösti e il governo del Canton Schaffusa. Al termine dell'assemblea, i partecipanti hanno pranzato gustando il menù tradizionale, salsiccia di vitello con purè e prugne secche.
In Romania l'estrema destra ha intascato ieri il 40% dei voti al primo turno delle elezioni presidenziali. Il candidato Gheorghe Simion si è chiaramente imposto sul secondo classificato, che è stato un po' a sorpresa il sindaco di Bucarest, Nicosor Dan, centrista non legato alla coalizione al potere. Il secondo turno andrà in scena fra 2 settimane. Sentiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
Questa non è solo una vittoria elettorale, ma una vittoria della dignità romena e di quelli che ancora credono in una Romania sovrana, libera e rispettata. È con queste parole che il 38enne Gheorghe Simion ha celebrato ieri sera la sua vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali in Romania. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, questo politico di estrema destra, fondatore dell'Alleanza per l'Unione dei Romeni, ha raccolto ieri poco meno del 41% dei voti, ovvero quanto realizzato insieme dal secondo e terzo classificato. Il sindaco di Bucarest, il centrista Nicosor Dan, che correva come indipendente, ha raccolto quasi il 21% dei voti, superando di poco il candidato dell'establishment, Crin Antonescu, sostenuto dai partiti socialdemocratico e liberale e fermatosi al 20%. L'elezione di ieri era una replica dello scrutinio tenutosi a fine novembre e annullato dalla Corte Costituzionale per presunte interferenze russe. 6 mesi fa era stato uno sconosciuto candidato di estrema destra, Calin Georgescu, ad arrivare in testa al primo turno prima che i giudici ordinassero la ripetizione del voto e lo escludessero dalla corsa. Ieri Georgescu ha votato in seggio elettorale assieme a Gheorghe Simion, che gli ha promesso un incarico di primo piano se sarà eletto. Simion nega di essere pro-russo, ma è contrario all'invio d'armi a Kiev e per le sue posizioni irredentista è stato dichiarato persona non grata sia in Moldova che in Ucraina. Anche se il capo di Stato non ha grandi poteri esecutivi, in Romania una vittoria di Simion al ballottaggio il prossimo 18 maggio significherebbe una svolta netta a Bucarest, in particolare in politica estera e nei rapporti con Bruxelles. E al momento Simion parte decisamente favorito.
Ieri sera la TV di Stato russa ha trasmesso un nuovo documentario sul presidente Vladimir Putin, un filmato dedicato ai suoi 25 anni al Cremlino. Era infatti il 7 maggio del 2000 quando Putin inaugurò il suo primo mandato ufficiale da presidente e da allora è rimasto saldamente al potere. In collegamento c'è la nostra collaboratrice da Mosca, Rosalba Castelletti. Cosa emerge da questo documentario?
A parte qualche incursione nel passato, si è parlato prevalentemente di Ucraina, come c'era da aspettarsi. Putin non si è discostato dalla sua narrativa, ha detto che la Russia è sostanzialmente sola nella sua resistenza all'intero Occidente, ma ha escluso il ricorso all'atomica, o almeno sperato che non ce ne sia bisogno, perché, ha detto, la Russia ha forze e risorse sufficienti per portare a una conclusione logica ciò che ha avviato nel 2022 e ottenere il risultato che chiede. Putin ha parlato di mezzi militari, non diplomatici. Non ha fatto alcun accenno ai negoziati avviati dal presidente statunitense Donald Trump, né alla proposta di tregua di 3 giorni respinta dall'ucraino Volodymyr Zelensky. Ha detto che una riconciliazione con Kiev sarà inevitabile, sì, ma che ci vuole tempo. Parole che non sembrano affatto alludere a schiarite all'orizzonte.
Se il filmato celebra dunque un quarto di secolo di Putin al potere, con quale scopo e in quale contesto è stato mostrato alla popolazione?
Il documentario ha ricalcato molto il formato delle celebri interviste di Oliver Stone del 2017. Allora si era in piena campagna elettorale, stavolta si apre la settimana dell'80° anniversario del trionfo sovietico sul nazismo, che il Cremlino vuole associare all'offensiva per denazificare, così dice l'odierna Ucraina. Non è un caso che Putin abbia mostrato per la prima volta il suo appartamento al Cremlino, dicendo di vivere prevalentemente lì negli ultimi 3 anni, in pratica da quando è iniziato il conflitto in Ucraina. Ha mostrato una palestra dove si allena 1.5 ore al giorno, la biblioteca, quella che ha chiamato chiesa domestica, un salotto con un piano a coda, il ritratto dello zar Alessandro III e il camino attorno al quale sorseggia tè con Bill Clinton e Xi Jinping. La cucina col frigo da cui ha tirato fuori una bottiglia di kefir è la sala da pranzo con una tavola spartana, con banane ancora incelofanate, miele, macina spezie e tovaglioli di carta. Alle pareti c'erano stucchi dorati ma nessuna smaccata opulenza. Putin ha ostentato gesti quasi casalinghi per presentarsi come un leader che, parole sue testuali, respira la stessa aria di milioni di cittadini russi. Un comandante in capo, insomma, tutto casa, ufficio e chiesa.
Da Mosca, Rosalba Castelletti, giornalista della Repubblica. Israele sta pianificando in coordinamento con gli Stati Uniti la risposta militare all'attacco missilistico lanciato ieri dallo Yemen contro l'aeroporto di Tel Aviv. Nel frattempo il gabinetto di sicurezza ha anche appena approvato l'espansione dell'offensiva a Gaza e il nuovo meccanismo per la distribuzione degli aiuti umanitari nell'enclave palestinese bloccata da Israele da oltre due mesi. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Non c'è stata nella notte la risposta militare di Israele che molti si attendevano al missile lanciato ieri mattina dagli Houthi che ha colpito il perimetro dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, provocando alcuni feriti, ma non tarderà ad arrivare. Sarà inoltre in coordinamento con gli Stati Uniti e prenderà di mira anche l'Iran, considerato lo sponsor principale del gruppo yemenita. L'hanno deciso il premier Benjamin Netanyahu ed i suoi ministri. Gli attacchi degli Houthi provengono dall'Iran, ha scritto il primo ministro sui social, condividendo un post di Donald Trump che accusa Teheran di finanziare gli Houthi. L'Iran ha subito annunciato che reagirà con forza ad un attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, non mancando di prendere di mira le basi americane nei paesi del Medio Oriente. Gli Houthi, da parte loro, hanno intimato alle compagnie aeree di sospendere i voli da e per Tel Aviv perché, avvertono, l'aeroporto israeliano sarà obiettivo di nuovi lanci di missili, sospensione già in atto e che proseguirà nei prossimi giorni. I tamburi di guerra tra Israele e Iran tornano a farsi sentire dopo gli scontri dello scorso anno, mentre si attende l'inizio dell'ulteriore espansione dell'offensiva a Gaza, approvata ieri sera dal gabinetto di sicurezza israeliano. Il richiamo di migliaia di riservisti è già cominciato. Nel frattempo Israele fa sapere che continuerà i negoziati indiretti con Hamas sugli ostaggi e che darà il via a un nuovo meccanismo per la distribuzione, bloccata da oltre due mesi, degli aiuti umanitari a Gaza con l'impiego di società private e non più delle Nazioni Unite.
Ora di nuovo dall'interno, più di 500 giovani cattolici da tutto il paese hanno partecipato alle giornate mondiali della gioventù svizzere che si sono tenute per la prima volta in Ticino. Quasi 800 coloro che hanno partecipato al concerto evento di sabato sera. Sentiamo il contributo che è di Romina Lara.
Vedere i volti, vedere le sale piene, i giovani che sono contenti, dà ancora più gioia.
È più che soddisfatto Don Kamil Celinski, coordinatore dell'organizzazione di quello che è il più grande evento nazionale per i giovani cattolici tra i 16 e i 35 anni.
Tanti ci hanno chiesto, ma l'anno prossimo si farà qua? Questa è stata la domanda. Quindi penso che quelli che hanno partecipato hanno percepito che è stata un'esperienza molto bella, un'esperienza di fede, veramente bello.
L'evento che ha avuto come fulcro il padiglione Conza, con varie attività e workshop svolti poi anche in altre zone della città di Lugano, è stato un successo oltre le attese.
Io direi meglio, perché noi ci siamo preparati, eravamo pronti a tante cose, ma penso che i volontari, le persone che ci hanno lavorato, hanno dato meglio di quello che si poteva aspettare.
Circa 120 persone tra comitato, volontari, coro e orchestra hanno lavorato a questo evento tenuto per la prima volta in Ticino, a Lugano, coinvolta anche una settantina di famiglie che hanno alloggiato i giovani giunti apposta da tutto il paese, con una maggioranza di svizzero-tedeschi, per condividere momenti di preghiera e festa.
Presenti per circa tre giorni erano circa 550 ragazzi. Momenti culmine, siamo arrivati a 800.
Come il concerto di sabato sera del prete DJ Padre Guilherme, che sentiamo in sottofondo, che è coinvolto nei balli anche l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Rémy, immortalato dai giovani stessi con i telefonini.
E di giovani si parlerà anche a Modem con una puntata speciale ideata assieme ad alcuni liceali. Quanto pesa ai giovani il confronto con il patinato mondo dei social media? La domanda centrale attorno alla quale ruoterà il nostro approfondimento a partire dalle 8.30 nella diretta di Rete 1. Un passo avanti verso la comprensione dell'autismo. Uno studio dell'Università di Ginevra ha identificato in taluni casi un difetto di comunicazione tra due strutture cerebrali, una scoperta che potrebbe permettere terapie più mirate. Lucia Mottini.
Interagire con gli altri è fondamentale per lo sviluppo del bambino, ma quelli che soffrono di disturbo dello spettro autistico faticano a cogliere gli stimoli sociali e circa un terzo rischia un ritardo cognitivo. Uno studio dell'Università di Ginevra appena pubblicato ha permesso di individuare dove può situarsi il problema.
Quello che ha permesso di fare questo studio è veramente di mettere in rilievo non soltanto le alterazioni comportamentali che comunque già erano conosciute, ma veramente comprendere quali sono i meccanismi neuronali alla base di queste alterazioni.
Secondo Camilla Bellone, docente al Dipartimento di Neuroscienze, l'individuazione del difetto di connessione visibile con una risonanza magnetica può permettere di scegliere con maggiore cognizione di causa la terapia.
La problematica, diciamo, dell'autismo è che è uno spettro di malattie per cui c'è una grande diversità e sappiamo che non tutti rispondono efficacemente alle terapie comportamentali. Quello che pensiamo dai nostri risultati è che i bambini su cui c'è un migliore riuscita di questa terapia sono quelli in cui questa struttura, questa connettività tra il collicolo superiore e l'area ventrale tegmentale sono preservati.
In altre parole, i bambini che presentano il disturbo di connessione strutturale sembrano essere meno ricettivi rispetto alla terapia comportamentale intensa che, soprattutto se precoce, dà buoni risultati e permette nella maggioranza dei casi l'inserimento nel consueto percorso scolastico.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto.